Romani capitolo 3, dal versetto 21 al versetto 31. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede, poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Dio è forse soltanto il Dio dei giudei? Non è egli anche il Dio degli altri popoli? Certo, è anche il Dio degli altri popoli, poiché c'è un solo Dio, il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso ugualmente per mezzo della fede. Annulliamo dunque la legge mediante la fede? No, di certo. Anzi, confermiamo la legge.
Grazie e benvenuti a tutti voi anche da parte mia quest'oggi. Allora stiamo continuando questa serie su Romani e se vi ricordate, nelle settimane precedenti l'Apostolo Paolo ci ha portato a guardare al suo ministero, a questo essere centrato sul Vangelo e poi ci ha introdotto al tema del peccato, ossia all'universalità della condizione umana di uomini peccatori. Cioè di uomini senza distinzione fra giusti e presunti, giusti e ingiusti, morali e immorali, religiosi e irreligiosi davanti a Dio. Tutti davanti a Lui siamo uguali, tutti davanti a Lui siamo privi della sua grazia. E oggi Paolo, avendo parlato della potenza del Vangelo come la giustizia di Dio, ci apre al tema della giustificazione, cioè al modo di come Dio rende giusto il peccatore. Oggi noi infatti guarderemo al come della giustificazione, cioè come essa accade. La prossima settimana guarderemo invece al quando, cioè quando inizia l'opera della giustificazione nel cuore di una persona. La prima cosa che possiamo dire, avendo letto questo brano, è che quello di cui ci parla l'Apostolo Paolo è di un dono. Ci parla della giustificazione come di un dono che il credente riceve da Dio, che la persona riceve da Dio. Essere giusti, se vi ricordate, come è stato più volte detto, è non l'essere in una condizione, come dire, di una serie di attività, di opere da poter vantare davanti a qualcuno per dire guarda qual è la mia storia e sulla base di queste mie opere posso essere giusto davanti a te. L'essere giusto, da quello che ci ha detto fino adesso Paolo, è uno status, una condizione, un essere visto a posto davanti a qualcuno e questo qualcuno è Dio. Essere giusto davanti alla legge significa osservare la legge, affinché essa non abbia alcuna pretesa nei nostri confronti. Nessuno di noi credo che sia un ricercato. È un ricercato una persona che ha commesso qualcosa contro la legge e viene ricercato dalla giustizia umana per poter questa fare il suo corso. Essere giusto significa essere in una condizione di dichiarato come senza colpe. La giustizia di Dio, è la condizione che risulta da un comportamento perfetto. Questo deve essere chiaro. La giustizia è qualcosa che risulta da un comportamento perfetto, ma l'Apostolo Paolo ci dice che questo comportamento perfetto per il credente è un dono. Nei versetti 21 in qualche modo lo vediamo. Ora, indipendentemente dalla legge, nel versetto 22, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Cristo per tutti coloro che credono. E poi, versetto 24 soprattutto. Ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia. Ora, questa giustizia di cui l'Apostolo Paolo ci parla non è qualcosa che conquistiamo, non è qualcosa che ci meritiamo con le nostre forze, ma è qualcosa che ci viene attribuito come un comportamento perfetto che viene imputato, messo sul nostro conto, sebbene non sia di nostra competenza. Noi riceviamo questa giustizia che ci dichiara giusti perché Dio in qualche modo non guarda più a noi stessi, ma guarda a qualcuno il cui comportamento è stato perfetto, perfetto secondo la legge, e guardando a quel qualcuno, vedremo chi, ce lo imputa a noi. Come? Come questa giustizia ci arriva allora? I versetti dal 22 al 25 in qualche modo ci danno una risposta, ci danno una risposta sul come e sul chi può ricevere questa giustizia. Ci viene detto che noi la riceviamo per mezzo della fede, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede. La fede non è uno sforzo morale o un merito. Ogni pretesa di vanto, di qualche cosa da poter avanzare davanti a Dio, questo brano lo annulla, lo annienta, lo rende impossibile. Al versetto 23 noi leggiamo un'affermazione che ci lascia disarmati. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Questa è la base di partenza sulla quale dobbiamo costruire. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Non c'è alcun merito che noi possiamo vantare. E questo ce lo ha rafforzato proprio poco prima Paolo, al versetto 21, dicendoci che indipendentemente dalla legge, cioè indipendentemente da qualsiasi nostro tentativo di poter meritare qualche cosa, è solo ed esclusivamente per mezzo della fede. Ma Paolo è più specifico di questo. Si dice per mezzo della fede in Cristo Gesù. Non è una fede generica quella di cui sta parlando l'Apostolo Paolo. La fede che salva, la fede salvifica, così come viene definita in molti manuali, è una fede specifica in Cristo. Ed è non un sentimento generico, non un sentimento così di ammirazione spassionata per quest'uomo che è stato un esempio da imitare forse, da seguire, o come per qualcuno un punto di riferimento, un aiuto nei momenti di crisi. Spesso anche noi siamo obiettivi. Quando abbiamo delle difficoltà, il religioso si accende nella nostra vita, il sentimento di Dio si accende nella nostra vita. Per qualcuno Cristo è un esempio, per qualcuno Cristo è un aiuto. Ma Paolo sta dicendo no, fede in Cristo, e ancora più specifico, fede nell'opera di Cristo sulla croce. Mediante la fede in Cristo Gesù, che ha prestabilito, poi al versetto 25, come sacrificio propiziatorio, mediante la fede nel suo sangue, cioè mediante la fede nella sua opera, sulla croce. Paolo scende proprio nello specifico, fede nel sangue di Cristo. La fede che ci viene attribuita di Dio è una specifica fiducia nell'opera di Cristo, il solo che per la sua perfetta obbedienza ha meritato quella condizione legale che riceviamo da Dio. Lo ripeto perché è una frase un pochino magari difficile. Questa condizione legale che ci vede giusti davanti a Dio è stata conquistata da Cristo sulla croce, il solo che ha avuto un comportamento totalmente coerente a quelle che sono le pretese della legge. Perché noi possiamo stare davanti a Dio solo ed esclusivamente davanti alla legge, che è l'espressione del suo carattere. D'altronde, alla fine, che cosa leggiamo al versetto 31? Annulliamo dunque la fede mediante la fede? No, di certo. Anzi, confermiamo la fede. La fede nell'opera di Cristo, nella croce, trova la sua conferma, trova il suo perfetto adempimento. E noi riusciamo ad essere giusti davanti a Dio proprio perché Dio guarda a quel comportamento perfetto che è quello del suo figliuolo sulla croce. Attraverso la fede una fede che è un semplice recettore, un vaso, un contenitore. La fede stessa non è un'azione, un'opera. La fede non è la causa, la ragione della nostra salvezza. La fede è semplicemente lo strumento attraverso il quale opera la salvezza. Alcuni possono correre il rischio di pensare, di tramutare la fede stessa in una sorta di opera. E la si tramuta, la fede, in un'opera quando la pensiamo come la causa, la ragione del perché Dio ci giustifica. Come dire, Dio, alcuni pensano, essendo onnipresente, vedendo tutto, conoscendo tutto, ha visto anche in quel passato remoto che era la creazione, anche la fede che sarebbe nata in ciascuno di noi, e allora per questo ci ha salvato. Sbagliato. Dio non ci ha salvato perché ha previsto nulla in noi. C'è scritto al versetto 24 che noi siamo giustificati gratuitamente. Questa parola gratuitamente ha un'altra traduzione nel Vangelo, nel Nuovo Testamento. In Giovanni 15, versetto 25, quando Gesù parla quel discorso sacerdotale verso i discepoli e si rivolge a loro annunciando le possibili persecuzioni che ci saranno, dice: mi hanno odiato senza motivo. Ora, questo senza motivo è la stessa parola che viene qui usata per gratuitamente, perdono, cioè senza una ragione. Dio ci giustifica senza una ragione, completamente e totalmente immeritata è la nostra fede, la nostra salvezza. Non dobbiamo cadere nel sottile errore di pensare che la nostra fede ci sa. Alcuni dicono: ma sì, nel Vecchio Testamento c'erano le opere, Dio ci accettava sulla base delle opere, adesso però le regole sono cambiate, Dio non ci accetta più mediante le opere, ma Dio ci accetta mediante la disposizione del nostro cuore alla fede in Lui. È sbagliata come affermazione? Sì che è sbagliata. Sì che è sbagliata, perché ancora una volta così facendo non stiamo facendo altro che tramutare uno strumento in una causa di salvezza. Altrimenti, se la fede fosse una causa, se la fede fosse una ragione, ci sarebbe un vanto. Ma Paolo, al versetto 27, va avanti e dice: dov'è dunque il vanto? Se la fede stessa è la causa della nostra salvezza, questo è il nostro vanto. Ma dov'è il vanto del credente? Dov'è il vanto che possiamo noi portare davanti a Dio? Non c'è alcun vanto. Chi può ricevere questa giustizia? L'Apostolo Paolo ci risponde sul chi, versetto 22, per tutti coloro che credono, infatti non c'è distinzione, e ci dà anche la motivazione del perché tutti ne abbiamo bisogno. Versetto 23, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Allora, tutti quelli che credono sono i possibili candidati alla salvezza e tutti partiamo da una stessa base comune. Tutti abbiamo una stessa identica necessità, quella di avere questa grazia salvifica, perché tutti siamo privi della gloria di Dio per natura. Questo è basilare. Vorrei darvi una citazione un po' per sintetizzare questo concetto della grazia come dono, una citazione di Martin Lloyd-Jones. Possiamo affermarlo in questi termini: colui che ha fede è una persona che ha smesso di guardare a se stesso, non guarda più a ciò che era una volta, non guarda più a ciò che spera di essere come risultato dei suoi propri sforzi. Egli guarda solo al Signore Gesù Cristo e alla sua opera, e su di essa resta. Egli ha cessato di dire: eh sì, ho commesso terribili peccati, ma ho anche fatto questo, ho anche fatto quello, ho anche fatto quell'altro. ha smesso di fare tali ragionamenti. Se continua a farli, egli non è arrivato alla fede. Perché la fede parla in un modo completamente diverso e porta l'uomo a dire: sì, ho peccato grandemente, ho vissuto una vita di peccato, tuttavia so che sono un figlio di Dio, perché non guardo a me stesso per la mia giustificazione. La mia giustizia è in Cristo Gesù e Dio ha messo tale giustizia sul mio conto. È un concentrato di quello che abbiamo appena detto. Noi non guardiamo più a noi stessi, abbiamo smesso e non continueremo più a guardare a noi stessi per il futuro. Non guarderemo più a quel che diventeremo per la nostra salvezza, per la nostra vita in Dio. Ma ci fonderemo unicamente ed esclusivamente su quella giustizia che Cristo ha conquistato per noi alla croce. Ma non potrebbe, vi chiedo, Dio tagliare un po' corto e semplicemente perdonarci? Perché questo bisogno di questa redenzione attraverso poi il sangue di Gesù Cristo? Perché? Un'altra domanda. Ci sono forse delle barriere fra noi e Dio? Barriere che possono ostacolare e rendono difficile il perdono? Ci sono secondo voi delle barriere? Sì, dai, su questo possiamo essere sicuri, ci sono delle barriere. D'altronde le stesse parole per, mediante, dei versetti 24 e 25 ci lasciano capire che c'è qualcosa da superare, che c'è un ostacolo davanti. E ci dicono questi stessi versetti che Cristo, il suo sangue, l'opera sua sulla croce, è lo strumento, la via che è stata inaugurata attraverso queste barriere. È quello che ha aperto queste barriere per poter essere superate. Ma è importante che noi capiamo queste barriere. Qual è questa barriera che ci separa noi e Dio? Qual è questa barriera?
La ribellione.
Il peccato, poi?
L'egoismo.
La barriera, fratelli, è la giustizia. La barriera non è il peccato. La barriera non è l'egoismo. La barriera non è la ribellione. La barriera è la giustizia. In che senso la giustizia? La barriera è il fatto che Dio, oltre che essere un Dio d'amore, è un Dio santo e giusto. Perché c'è bisogno del sangue? Perché c'è bisogno di un sacrificio che espii in qualche modo il peccato? Il peccato è il problema. Il nostro problema è che siamo privi della gloria di Dio, siamo privi del peccato, siamo privi della sua grazia. Non abbiamo comunione con Lui. Ma non potrebbe semplicemente fare Dio come fa un padre nei confronti di suo figlio, quando sbaglia e ritorna dopo un po' e dice: scusa papà, ho sbagliato. Non potrebbe il padre, una pacca sulle spalle, sì dai, ho capito che hai sbagliato. Sta nel gioco delle parti, sta nel fatto che tu sei piccolo e devi imparare, e sta nel fatto che sono grande e devo comprenderti. Non potrebbe fare allo stesso modo Dio così nei nostri confronti? L'esempio padre figlio è molto riduttivo e semplicistico, appunto per esprimere il rapporto fra Dio e l'uomo. Perché c'è un problema ed è quello della sua giustizia. Dio è sì un Dio che ama e vorrebbe giustificare e vuole giustificare, ma Dio è anche giudice e re dell'universo. E tutto questo ci parla di un sacrificio propiziatorio, ci parla del bisogno di un'espiazione per il peccato. Qualcuno potrebbe dire: ma Paolo, non ti sembra però di usare più pesi e più misure? Versetto 25. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza. Ma scusa, non c'è stato allora questo momento in cui Dio ha chiuso l'occhio? Questa tolleranza che ha usato in passato verso questi peccati? Perché farla così lunga? Se pensiamo anche noi che Dio in qualche modo abbia scherzato prima della venuta di Cristo e che abbia cancellato come un colpo di spugna, ci stiamo sbagliando. Perché Paolo nei versetti 25 e 26 non ci sta dicendo che Dio ha ignorato, ha sorvolato i peccati commessi in peccato, ma ci sta dicendo che Cristo adesso ha pagato il prezzo per tali peccati passati. In altre parole, la sua pazienza, la pazienza di Dio, è stata semplicemente posticipata, l'ira, il pagamento, è stato posticipato al momento in cui Cristo è venuto. Cristo che è l'esempio perfetto di ciò che imperfettamente veniva fatto in passato. Che cos'è che veniva fatto in passato? C'era il Tempio, c'erano i sacrifici, c'era il sangue anche in passato. Ma che cos'erano queste se non ombre, figure di quel che doveva avvenire, di quel che doveva accadere? E Cristo è l'esatto compimento, il perfetto adempimento di questo. Adesso c'è il pagamento. Dio accettava nel passato Abramo, Mosè, Davide, tutti gli altri santi del Vecchio Testamento sulla base del pentimento e della fiducia che riponevano nella sua grazia, nella sua fedeltà, nella fedeltà di Dio, accettandoli sulla base della futura e perfetta opera di Cristo. Questo discorso però, parlare di sangue, parlare di sacrificio, non è facile. E spesso irrita, o quantomeno in alcuni ambienti non è ben gradito questo ragionamento. Perché Paolo, al versetto 25, usa una espressione che è il termine propiziazione per descrivere questa morte di Cristo. Il termine greco utilizzato è ilastrion, un termine che dovrebbe significare una sola cosa, ma che purtroppo trova anche nelle varie scritture che sono nelle nostre mani una diversa traduzione. Nella Nuova Riveduta è tradotto come sacrificio propiziatorio. La CEI lo traduce come strumento di espiazione, la Diodati come purgamento, la Nuova Diodati con espiazione. Uno stesso termine, diverse traduzioni. Forse un po' quasi per attenuarne il significato, la portata. Propiziazione, fratelli, significa non solo espiazione. Oggi un po' con termini particolari la predica, eh? Espiazione significa coprire, allontanare, cancellare il peccato, così che non ci sia più un ostacolo ad una relazione amichevole, benigna, fra l'uomo e Dio. Ma la propiziazione è molto di più della espiazione. Comprende l'espiazione, ma ci parla anche di un'altra cosa, del fatto che adesso Dio è pacificato, del fatto che adesso la sua ira è soddisfatta. Propiziare significa non solo espiare, ma anche pacificare l'ira divina. E tutto ciò dà fastidio, perché sa di cannibalismo, sa di tribalismo. Com'è possibile che ci sia un Dio così crudele che abbia bisogno di essere propiziato? Ora vorrei che capissimo bene questo punto, perché questo punto discrimina e distingue il cristianesimo da qualsiasi altra religione pagana. Vi leggo da Conoscere Dio, un bel libro che consiglio a chi non l'ha mai letto, pagina 175. Il principe Eparide aveva rapito la principessa Elena per portarla a Troia. Il corpo di spedizione greca aveva preso il mare per riportarla in patria, ma a metà viaggio fu ostacolato da venti contrari. Agamennone, il generale greco, andò a prendere sua figlia e la offrì in sacrificio, secondo il cerimoniale, per placare, l'argomento è questo, gli dei evidentemente ostili, Il gesto fu ripagato, i venti occidentali ripresero a soffiare e la flotta raggiunse Troia senza ulteriore difficoltà. L'idea sottostante di questa storia, che ci parla della cultura greca, ma che è molto ben visibile in ogni società, in ogni religione, è che esistono delle divinità e di queste divinità sono spesso gelose e incontenzioso l'uni con gli altri. E allora c'è uno che mette il bastone fra le ruote all'altra divinità e chiaramente le marionette, i burattini di questo spettacolo sono gli uomini. E allora occorre fare qualcosa per pacificarsi questa divinità che in quel momento è contraria, ce l'ha contro di quelli, ce l'ha contro di noi. Bisogna propiziarla. In questo brano dell'Odissea ci viene raccontato appunto che viene offerto un sacrificio per placare la divinità. A quel punto la sola cosa da farsi è di assecondarli e ammansirli con un'offerta. Di regola, più grande l'offerta, meglio è, perché gli dei sono inclini a pretendere qualcosa di grosso. E questo è il concetto pagano che noi ci portiamo in mente quando parliamo della propiziazione dell'opera di Cristo. Perché noi abbiamo in mente questo, noi pensiamo che nel paganesimo l'uomo si propizia agli dèi e la religione diventa una forma di commercialismo, anzi di corruzione. E questa è l'idea che noi abbiamo in mente, che con questa offerta, questo pacificarsi Dio, come dire, renderselo amico attraverso un sacrificio, stiamo barattando sacrificio contro tranquillità, contro non belligeranza. Ma non è questo il punto nella fede cristiana. Nel cristianesimo invece Dio propizia la sua ira con il suo stesso agire. È Dio che ha stabilito Cristo come propiziazione per la sua ira. Non siamo noi che stiamo offrendo qualcosa a Dio, ma è Dio che offre se stesso, o meglio il suo figliuolo, per propiziare la sua ira. E questo noi dobbiamo chiarirlo. La dottrina della propiziazione, ci dice sempre Murray, è precisamente questa: che Dio amò gli oggetti della sua ira al punto da donare suo figlio affinché egli, per mezzo del suo sangue, provvedesse a rimuovere questa ira. E fu Cristo ad affrontarla perché gli amati non fossero più gli oggetti d'ira e l'amore raggiungesse il suo scopo, quello di trasformare dei figli d'ira in figli diletti di Dio. E questa la grandezza dell'opera sulla croce, che Dio ha espiato il peccato, ma anche ha tolto l'ira, la sua indignazione, perché Egli, fratelli, mettiamocelo in testa, è un Dio santo, è un Dio che non può venire meno a se stesso. Ed è qui la grandezza, perché non siamo stati noi a fornire qualcosa, non siamo stati noi a pacificarci, non siamo stati noi l'agamennone della situazione che abbiamo preso la nostra figlia per immolarla in sacrificio, ma lui stesso ha compiuto quest'opera. Allora la domanda successiva diventa: in che modo questo Dio che propizia se stesso può essere giusto e giustificante per colui che crede? In che modo può essere giusto e giustificante? Qui è la gloriosità della croce, perché al tempo stesso alla croce Dio non fa altro che ricercare noi nel suo amore affinché possiamo essere giustificati, ma anche soddisfare la sua giustizia, quella che richiede la punizione del peccato. La croce, fratelli, dobbiamo mettercelo in testa, non è un compromesso. Non è che alla croce viene dato un cerchio alla botte e un cerchio al ferro, non soddisfando pienamente nessuno dei due. No, la croce soddisfa pienamente e l'amore di Dio, che è quello che ricerca la nostra salvezza, ma anche la sua giustizia, che è quello che pretende il pagamento della penale per il peccato. Alla croce Dio manifesta l'amore e la sua ira in modo totale, pieno e soddisfatto. D'altronde, L'Apostolo Paolo, continuando questo ragionamento, ci porta al versetto 31 a dire: annulleremo noi dunque forse la legge? Che cos'è che voleva dire con questa espressione? In che modo il Vangelo potrebbe annullare la legge? In che modo potrebbe il Vangelo annullare la legge? Il Vangelo potrebbe annullare la legge se il Vangelo fosse semplicemente un messaggio di Dio ti ama, mettendo da parte tutte quelle che sono le caratteristiche, le pretese di Dio. E che cosa sono queste caratteristiche, questa natura di Dio? Dove le troviamo queste caratteristiche, questa natura di Dio espresse? Proprio nella legge. I comandamenti, anche in Esodo, che abbiamo letto oggi, che cosa rappresentano? Semplicemente un codice di condotta per l'uomo? No. Essi sono l'espressione, in primo luogo, di quella che è la natura di Dio. Egli è quello, è grandissimo, è sovrano, è Dio dell'universo. Ed egli non può accantonare se stesso, non può mettere da parte. Allora il Vangelo è questo che fa, non toglie via di mezzo la legge, perché il Vangelo è proprio questo, il messaggio che Cristo ha propiziato, ha espiato il peccato, ma anche ha propiziato la sua ira, ha pagato la sua giustizia. La legge resta la base per la nostra accettazione. La legge resta la base per la nostra accettazione, ma il cambiamento fondamentale è che Dio non guarda più a ciascuno di noi per l'osservanza di quella legge, per poter essere giusti davanti a Lui, ma guarda a colui che giustamente ha compiuto tutta quanta la legge. Questo, fratelli, non significa che adesso noi siamo liberi di comportarci come vogliamo. Questo è un altro discorso che oggi non abbiamo tempo di aprire. Stiamo parlando di posizione, di essere giusti davanti a Dio. Noi siamo guardati sempre attraverso quel canone. Dio rimane quel che è. Dio non è diverso, Dio non è cambiato, ma semplicemente guarda a Cristo, colui che ha adempiuto perfettamente. E in questo quadro che l'Apostolo Paolo ci ha descritto, allora ci dice: dov'è dunque il vanto? Se è un dono, se è una propiziazione che viene da Dio, se noi siamo e continuiamo a essere manchevoli, ma Dio ci guarda come giusti per mezzo dell'opera della croce di Cristo, dov'è dunque il vanto? Dov'è dunque il vanto? Quale poteva essere il vanto? I vanti potevano essere tanti. Basterebbe guardare semplicemente alla vita di Paolo, a quello che è successo nella sua esistenza a seguito dell'incontro di Cristo, per capire quali sono quelle cose di cui poteva vantarsi, ma che adesso non considera più come tali. Da Filippesi, capitolo 3, versetti da 4 a 11, Paolo sviluppa tutto un discorso che ci parla di quello che potrebbe essere un'occasione di vanto. Ed egli ci dice: circonciso l'ottavo giorno, della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo da ebreo, fariseo quanto alle leggi, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, irreprensibile quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge. Paolo ci sta parlando di pedigree, di background razziale, professionale, educativo, di religioso, di vette religiose che sono state raggiunte. C'era il top che ci si poteva aspettare dai circoli normali che si frequentavano al tempo. Per un giudeo medio, Paolo era una persona di alta statura, formazione, impegno, riconoscimenti, risultati raggiunti. Eppure, dice, ma quello che poteva essere per me un guadagno l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Anzi, tutto ormai ho reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Gesù Cristo, il mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura al fine di guadagnarsi Cristo. Per Paolo, fratelli, vantarsi non era qualcosa di più di un semplice orgoglio. Il vanto non è quando vedo mia figlia che fa un bel disegno. È mia figlia. Non è quello il vanto. Non è quello il vanto di cui sta parlando l'Apostolo Paolo. Qui si sta parlando di un vanto che ha profonde conseguenze sulla vita della persona che si vanta. E quel, come dire, quell'input che dirige, che dà la direzione alla vita, e l'aspirazione, l'ambizione più profonda. Stiamo parlando di cose che determinano l'orientamento di fondo di un essere, di una personalità. E Paolo sta dicendo: non è più il mio vanto in quelle cose, il mio solo vanto è in Cristo, in aver conosciuto e incontrato la sua grazia. Perché potrebbe essere problematico vantarsi di qualcosa che non è il Signore? Perché? Potrebbe essere per queste semplici ragioni, io ve ne cito alcune, perché facilmente cadremo nelle divisioni umane. L'orgoglio razziale, uno status sociale, le vette che sono state conquistate, i risultati raggiunti, possono essere solo uno strumento che ci porta al compiacimento di noi stessi e dunque alle divisioni. Perché chi si compiace difficilmente cammina insieme con gli altri. Difficilmente trova possibile un percorso di comunione. È pericoloso perché può causare un rifiuto. È certo che quando noi incominciamo a guardare piuttosto che a Dio, a noi, alle nostre cose, ai nostri meriti, alle nostre bravure, ai nostri risultati, incominciamo a essere con la puzza sotto il naso con chi non hanno i nostri meriti, i nostri risultati, le nostre esperienze. Incominciamo a diventare razzisti, incominciamo a diventare classisti, incominciamo a diventare delle persone egoiste in breve, persone egoiste. Con una connotazione peggiore, che incominciamo ad essere ciechi nei confronti dei nostri stessi peccati. Perché siamo troppo abbagliati, dai nostri risultati. E un terzo pericolo del vantarsi è l'ansietà. Se io c'è qualcosa di cui mi vanto e questa qualcosa viene minacciata, innesco del terrore, innesco delle preoccupazioni, innesco delle ansietà. Pensateci alle cose di cui ci vantiamo, di cui vi vantate, e quando vedete che queste sono minacciate. Il Vangelo porta ad una nuova e totale diversa condizione. Il Vangelo porta ad una mente ed un cuore totalmente appagati della dottrina della giustificazione. Riconosciamo cioè la nostra natura, riconosciamo i nostri limiti e riponiamo la nostra fiducia non più in noi stessi, ma in Cristo. Non c'è più un motivo per divisioni, non c'è più una ragione per le divisioni. E fratelli, mai credo ci potremmo noi stancare o poter pensare di aver potuto sondare tutta la grandezza e la profondità della grazia di Dio. Riposeremo appagati sulla dottrina della giustificazione, cioè che siamo a posto senza stressare noi stessi, senza stressare quelle che sono le nostre capacità, perché tutti partiamo da una stessa base, siamo privi della grazia di Dio, siamo tutti peccatori. Ci porta ad una nuova libertà dal rifiuto. Il Vangelo, fratelli, prima che ci arriva la buona notizia, cioè che Cristo è morto per noi, ci dà una base così critica che un po' è come un vaccino per tutto quel che poi di brutto vediamo nella nostra vita. La prima cosa che ci dice è che noi siamo peccatori. La prima cosa che fa il Vangelo è di darci una cattiva notizia, che è la cattiva notizia della nostra condizione, che siamo morti nei falli e nei peccati. Per cui tutto quel che verrà dopo non potrà essere più brutto di questa cattiva notizia. Questo è il test cruciale. Accettare l'idea della croce e del sacrificio sostitutivo di Cristo, oppure insistere sui propri meriti, sulla propria dignità. L'esito di questo test può essere solo duplice. O andiamo a Dio, riconoscendo quel che siamo, oppure ci allontaneremo da Lui per rivolgere lo sguardo a noi stessi. E il Vangelo ci dà una nuova libertà dall'ansietà. Confidare in Dio ci porta a essere persone paradossalmente più coraggiose, capaci di guardare agli altri senza vederli come una minaccia, capaci di guardare al futuro, alla sofferenza e addirittura alla morte stessa in modo diverso. Perché? Perché sappiamo che la nostra vita è nelle mani di Dio. Perché sappiamo che la nostra vita non è più nelle mani di una sicurezza, di un qualcosa nostro in cui ci vantavamo. E questa è la nuova audacia che arriva dal Vangelo. Allora, per concludere, che cosa ci ha detto l'Apostolo Paolo? L'Apostolo Paolo ci ha parlato oggi della giustificazione e ci ha detto che essa non è fondata sull'osservanza della legge, che essa è ricevuta per mezzo della fede in Cristo, che essa è necessaria perché tutti sono privi della gloria di Dio e che è indispensabile ad ogni persona, che essa è un dono, che essa è un dono gratuito. Ci ha detto anche che questa grazia, questa giustizia è fondata sulla morte di Cristo, che soddisfa sia l'amore che la giustizia di Dio, che dimostra che Dio è grande e che dunque la gloria va tutta a Lui, che soddisfa appieno la legge senza annullarne alcun punto. Vogliamo allora noi adesso rispondere a tale grazia, riflettendo semplicemente su due cose. Su cosa stiamo insistendo per la nostra giustificazione? Ovvero, qual è l'oggetto del nostro vanto oggi? Su cos'è che stai insistendo per essere a posto davanti a Dio? Quale calcolo stai computando per pensare di essere a posto davanti a Lui? Guarda al tuo vanto e scoprirai la risposta. Guarda ciò che ti stai vantando e scoprirai la risposta. Impegniamo il nostro capo.